Siamo Roberta
e Costanza,
consulenti della relazione uomo-animale, e questo è il podcast dei miracoli.
Beh dai, non esageriamo, ma se ci ascolterete vi daremo le risposte a tutte le domande sui cani, anche a quelle che non avreste mai avuto il coraggio di fare. Dog Talks.
Quando esco e Teddy resta da solo, abbaia e distrugge
tutto ciò che trova.
Mi fa sempre
la pipì di fianco alla porta di casa.
Al rientro dalla passeggiata è andata a farmi la pipì sul
letto. Zeus ruba e mangia sempre la cacca nella lettiera dei gatti.
Miti da sfatare. Buongiorno a tutti. Avvisiamo subito che quella di oggi sarà una puntata dissidente. Abbiamo bisogno di dire delle cose. Annunciazione, i cani non fanno i dispetti.
Meglio ancora, Costanza, tutti gli animali non fanno i dispetti, non sono nati per essere dei folletti dispettosi e insidiarsi nelle nostre vite per darci del fastidio.
Infatti, oggi parleremo di tutti quei comportamenti scomodi che vengono scambiati come dispetti, ma che in realtà sono manifestazione di un bisogno o manifestazione di un disagio, anche momentaneo, che il nostro cane sta vivendo.
Cosa vuol dire disagio momentaneo più o meno radicato? Vuol dire che molte volte il nostro cane ha bisogno di esprimere un qualcosa che non va, che può essere di quel momento, di quella giornata o di un periodo. E come può fare ad esprimere questa cosa che non va? Ovviamente non può dirci cambia, aggiusta, accorcia, allunga, e quindi ecco che esprime questa cosa nel modo in cui sa fare. E come sanno farlo i cani? Con l'abbaio, con la bocca, grattando, raspando, facendo la pipì. Ecco, queste sono tutte delle manifestazioni, sono tutti dei comportamenti dei nostri animali che spesso l'uomo vede come scomodi.
Che poi, come noi diciamo sempre, tutto questo è anche la salvezza dei nostri animali, perché permette ai proprietari di accorgersi che c'è qualcosa che non va, anche di non particolarmente grave, e quindi di osservare maggiormente il proprio animale e cambiare delle cose, delle quotidianità, una routine che permette a tutti di vivere meglio, di superare quel momento complesso, appunto, di disagio, e quindi intraprendere una nuova routine più soddisfacente per tutti.
Anche perché, come abbiamo già detto e come diremo innumerevoli volte durante questo podcast, noi abbiamo il dovere di rendere felice e appagato il nostro cane. Quindi se noi abbiamo la voglia di metterci in discussione, di metterci in ascolto, riusciremo sempre di più a capire cosa piace e cosa non piace al nostro cane, senza bisogno che questo esprima tutti quei comportamenti che ci danno fastidio, perché diciamolo, alcuni comportamenti all'essere umano danno fastidio.
Mentre Roberta parlava, ha detto una parola che io vi consiglio di segnarvi. Ha parlato di appagamento. Oggi non ne parleremo, però segnatevela, mettetevela lì in un cassetto che tornerà fuori e ci tornerà utile.
Perché comunque è vero che i nostri cani devono essere felici, cioè io credo che il nostro miglior amico debba essere felice e noi dobbiamo renderlo tale.
Questi comportamenti scomodi che ci danno tanto fastidio e che ci permettono di accorgerci che c'è qualcosa che non va, possono essere più o meno evidenti. Quindi cani che manifestano il disagio con comportamenti attivi e cani che invece manifestano il disagio con comportamenti non attivi, cioè non facendo.
Sì, è proprio il fare e il non fare. Cioè, alcuni soggetti, individui, ma in generale non solo i cani, che fanno, esprimono a gran voce il proprio disagio, così come il proprio disappunto, così come la propria felicità, così come la propria noia. Altri invece che prediligono il non fare. Quindi esprimono il loro disappunto non facendo e rimanendo in un angolino.
Dipende sempre dal carattere di ognuno. L'impegno dei proprietari è quello di osservare il comportamento del proprio animale e comprenderne le motivazioni. Quindi capire qual è la motivazione sottesa al comportamento espresso.
Tutta questa teoria, facciamo qualche esempio, Costanza. Quali sono i comportamenti scomodi che la maggior parte delle persone definisce dispetti? Quelli più comuni, quelli che abbiamo ascoltato, tanto ce ne sono un'infinità.
Sono pronta, sono in cuffia.
Sei pronta? Allora, dai, vediamo, qua c'è la gara contro il tempo, eh? Allora, primo dispetto. Io sono a casa, che faccio delle cose al computer, di lavoro, sono lì, impegnata, e il mio cane è molto dispettoso, perché viene, io gli dico, dai, aspetta un attimo, e allora cosa fa? Va a prendere le ciabatte nello sgabuzzino, a cui io tengo tantissimo, e continua a portarle in giro per casa e un po' me le mastica. È dispettoso, vero?
No, non è dispettoso. È una richiesta di attenzioni. Probabilmente si sta un po' stufando, perché questo attimo che noi gli abbiamo chiesto di aspettare chissà da quanto dura, oppure non ha fatto una passeggiata lunga, insomma varie questioni, quindi è lì che chiede. E visto che i cani non sono molto intelligenti e ci osservano, allora sanno che le ciabatte noi le usiamo, quindi probabilmente se io prendo le ciabatte tu ti accorgerai di me, perché se io sono venuto, ti ho sbattuto col muso sulla gamba e tu mi hai detto sì adesso andiamo un attimo, se prendo la ciabatta in bocca vengo lì, secondo me tu ti alzerai. E quindi non è un dispetto, ma è una richiesta di mi sto stufando, usciamo, andiamo a fare una passeggiata, facciamo una cosa insieme.
Quindi lui cosa ha fatto? Ha semplicemente messo i sottotitoli alle cose che già ci stava chiedendo prima. Va bene, io penso che questa cosa, ovvio che se noi non ci rendiamo conto che il cane ha preso la ciabatta, la scarpa o qualsivoglia oggetto per attirare la nostra attenzione, questo oggetto potrebbe andare incontro a distruzione, perché poi ci sta che lui continua ad annoiarsi, noi non lo ascoltiamo e quindi una masticatina qui, una masticatina lì e l'oggetto non c'è più.
C'è da dire che chi vive con un cane impara ad essere molto ordinato.
È una cosa che aiuta.
A non lasciare in giro le cose, anche se ci sono bambini in casa, perché semplicemente se le cose non ci sono non possono distruggersi. Poi sicuramente il cane troverà un altro modo per attirare la nostra attenzione.
Però
per esempio,
prevenire è meglio che curare.
Oh yes.
Vai Costanza, ora è il tuo turno.
Tema cuccioli e pipì. Sto seguendo dei cuccioli e quindi i proprietari mi dicono, cavolo, stiamo in giro ore, il cucciolo corre, gioca, socializza, e io gli dico, dai però, fai una pipì, stiamo in giro, appunto, 2 ore, torniamo in casa, appena varca la soglia di casa, sembra che lo faccia apposta, pisciatone. Ovviamente allora, è un dispetto.
Beh, direi che no. Non è un dispetto, e in questo caso è vero che il cane lo fa apposta, ma non per farci un dispetto, semplicemente perché un cucciolo non vuole molto spesso lasciare tracce di sé in giro per il mondo. Quindi dove andrà a lasciare tracce di sé? Nel luogo in cui si sente più tutelato e più protetto, e quindi è la nostra casa. Io di solito ai miei clienti dico, se il cucciolo fa pipì in casa, voi dovete un po' gioire di questa cosa, perché vuol dire che in casa si sente proprio al sicuro. Vabbè, lo so, è una magra consolazione, però bisogna anche far vedere comunque quelli che sono i lati, non dico positivi, ma funzionali di quel comportamento. Ovvio, questa cosa non succederà per sempre. Il cucciolo molte volte non ha bisogno di stare fuori delle ore, perché ne abbiamo parlato in una precedente puntata del podcast sul cucciolo. Molte volte il cucciolo sarebbe da far fare uscite più brevi ma più ravvicinate nell'arco della giornata, e in una passeggiata magari dare dei momenti in cui dare tranquillità, il cucciolo magari annusa, inizia a imparare ad annusare e magari pian piano inizia a fare pipì, e poi magari anche delle piccole sessioni di gioco eventualmente con gli altri cani. Però è veramente una cosa abbastanza normale questa. Cucciolo che si fa la passeggiata, io lo tengo fuori finché non fa la pipì, alla fine la pipì non la fa, rientro in casa a un lago.
Ma anche perché fuori ci sono tanti stimoli, tanti cani, tanti odori, tante cose che mi distraggono, e quindi quando rientro in casa invece un po' mi rilasso perché ho fatto tante cose, sono stato sempre un po' eccitato, invece in casa non ci sono più tutti questi stimoli, quindi riesco a rilassarmi. Un po' quello che diceva Roberta della sicurezza, e quindi tendenzialmente questo accade, ma non è un dispetto, quindi si pulisce senza fare tante scene, senza sgridare il cane, e poi quando invece la fa fuori, grandi feste e cotillon,
ricchi premi e cotillon. Esatto.
Va bene, dai, passiamo a un altro esempio, così cerchiamo di portare questa puntata dal teorico al pratico. Poi non copriremo tutti gli esempi, però magari vi diamo un po' delle linee guida. Sul cibo, dai, sul cibo, che di solito è sempre un tema...
Anche questo è un tema caldo. Allora, il cane è molto dispettoso e soprattutto è molto viziato, perché quando io do al mio cane le crocchette e assieme alle crocchette mescolo un po' di umido o un po' di carne trita, il cane cosa fa? Lecca le crocchette da tutto l'umido e da tutta la carne e lascia lì solo le crocchette. È viziato e dispettoso.
Vabbè, allora, consideriamo che sicuramente l'umido, la carne fresca sono più appetitosi, no? Hanno anche un odore più invitante. Quindi il cane non è viziato o dispettoso, semplicemente sceglie. Se può scegliere, sceglie, e sceglie un cibo più appetitoso. Poi i cani mangiano col naso, io dico sempre, perché hanno minori papille gustative rispetto alle nostre, quindi si approcciano annusando che cosa c'è nella ciotola e poi mangiano. Quindi probabilmente questa cosa anche un po' complice la consistenza della crocchetta, che è un po' più dura da masticare, invece l'umido o la carne fresca sono più immediatamente edibili, meno sbattimento anche a mangiarle, e quindi il cane discerne. Però io anche lì, cioè, bisogna capire un po' di vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. A me, io lo vedo sempre mezzo pieno, nel senso che significa che il mio cane sceglie. E per me le manifestazioni di carattere sono sempre una cosa positiva.
Anche perché poi molte volte, perché sceglie l'umido e la carne invece della crocchetta? Perché la crocchetta molte volte è l'alimento base che si dà al cane, invece l'umido, la carne è quella cosa, quel surplus che ogni tanto gli si mette nella ciotola,
che peraltro noi mettiamo nella ciotola proprio per favorire il mangiare delle crocchette, quindi noi lo stiamo facendo apposta e riconosciamo con questo comportamento che una cosa è più buona di un'altra.
Il cane non è scemo, assolutamente, va a prendere la cosa più buona. Questo ovviamente non vuol dire che una cosa è meglio dell'altra, semplicemente il cane sceglie, e va da sé che la crocchetta è un alimento più standardizzato rispetto all'umido e alla carne. Quindi su che cosa mangia il cane ne parleremo, come far mangiare il cane ne parleremo magari con anche degli esperti.
Però non è un dispetto.
Assolutamente, cioè il cane sceglie come noi. Se tu Costanza mi inviti a cena e mi dai da mangiare nel piatto due cose e una non mi piace, magari per carineria l'assaggio, però magari poi la lascio lì, perché comunque preferisco mangiare quello che mi piace di più.
Sempre a tema cibo, un altro dispetto è: mentre io mangio, anche se lui ha già mangiato e dovrebbe stare tranquillo a digerire in un angolo, mi abbaia, si mette sotto la sedia e mi abbaia.
Va che è prepotente, eh?
Infatti. Quindi non parliamo di prepotenza, non parliamo di dispetti, diamo due indicazioni, Roberta, perché fa questa cosa.
Allora, intanto anche lì potrebbe essere che quello che sto mangiando ha un odore così interessante che il cane vorrebbe assaggiarlo. Poi, seconda cosa, il cane è abituato a prendere del cibo da tavola, perché se io do abitualmente del cibo da tavola, è scontato che il mio cane starà lì a chiedere. Se invece, magari per condividere il momento del pranzo, io do qualche cosa al mio cane sua, ad esempio un masticativo, qualcosa di appagante che gli permette di masticare, io mangio il mio cibo e lui mangia il suo snack. E questo potrebbe essere già una buona soluzione. E poi molte volte ci sta che lui sia prepotente, ma perché magari io l'ho abituato. Questa prepotenza, sempre tra virgolette, perché prepotenza non è una richiesta, come diceva prima Costanza nell'altro esempio, questa richiesta è stata soddisfatta nel tempo e quindi io richiedo e tu alla fine, anche un po' per sfinimento, mi dai.
Poi c'è da dire che il cibo che mangiamo noi ha sempre un'attrattiva maggiore, perché è un po' il gusto dell'inarrivabile, fammi vedere un po' cosa stai mangiando, però il cane tende a riproporre comportamenti che hanno un'efficacia, quindi mi metto lì, ti guardo, comincio a pigolare, ti abbaio e nel tempo il cane ha allevato e educato il proprietario a soddisfare le richieste in un certo modo.
Fa un po' di pressing.
L'importante è capire che non sono dispetti, perché questo è il tema della nostra puntata odierna. Sappiamo che non sono dispetti, poi ripetiamo, i casi vanno visti, noi stiamo cercando di darvi una panoramica il più generica e generale possibile, ma poi i casi vanno proprio tutti studiati uno per uno. Chiuderei gli esempi pratici con l'ultima interrogazione che faccio a Roberta, oggi mi sento un po' così in cattedra, e le chiedo, ma invece le minzioni dell'adulto e non più del cucciolo, ok? Perché?
Che dispetto
è? Che dispetto è?
Su questa cosa mi sento di andarci un po' più cauta, perché mentre per quanto riguarda il cucciolo abbiamo visto che è una questione proprio fisiologica, per quanto riguarda l'adulto bisogna capire il perché di queste minzioni inopportune, quindi perché il cane fa pipì o a volte fa anche cacca a casa, e capire se innanzitutto c'è una problematica fisica.
Escludiamo subito, ci facciamo un pensiero, magari andiamo dal nostro veterinario ed escludiamo che ci sia una tematica sanitaria.
Una problematica. Una volta che abbiamo escluso questa variabile, allora dobbiamo capire perché il cane fa questa cosa, perché mette in atto questo comportamento scomodo. Continuiamo a sottolineare che non è un dispetto. Noi troviamo la pipì del nostro cane in casa e il nostro cane non ci ha fatto un dispetto. Quindi perché esprime questo disagio con la pipì?
In questi casi, mi permetto di inserirmi, poi ti lascio finire, bisogna anche un po' escludere, oltre ai problemi di salute, anche le minzioni accidentali, se magari ha bevuto tanto, se è molto caldo, se ha mangiato qualcosa di particolare, di troppo salato, che l'ha portato ancora una volta a bere tanto, altrimenti...
Oppure, scusami Costanza, sempre per le cose molto saltuarie, cioè una cosa del genere, potrebbe anche essere una paura improvvisa. Magari è scoppiato un petardo o comunque un rumore molto forte e il cane si è proprio spaventato a tal punto da rilasciare la pipì.
Quindi ti chiedo, come facciamo a discriminare se è un disagio oppure un evento accidentale?
In questo caso a me piace consigliare ai clienti che seguo di tenere un diario. Questo potrebbe essere comodo anche ad esempio per l'alimentazione, perché scarta una cosa e l'altra no, perché fa la pipì a volte sì e a volte no. Molte volte non ci se ne rende conto anche con che frequenza questa cosa avviene, allora ecco che torna utile tenere un diario. Si tiene un diario quotidiano e così si vede quando questi fenomeni avvengono, e soprattutto sono giornate di brutto tempo? Allora può essere che sia scoppiato un temporale e allora può essere che ci sia una paura. Può essere che invece il cane abbia mangiato una cosa differente la mattina e quindi, come diceva Costanza, semplicemente la mattina ha bevuto di più. La passeggiata è durata meno e allora è riuscito a fare meno pipì durante la passeggiata e allora ecco che l'ha fatta accidentalmente in casa. Insomma, il diario è veramente uno strumento molto molto funzionale, perché a distanza di tempo si vanno a rileggere le pagine quotidiane del diario e si riesce ad avere un quadro definito.
Il diario ci permette anche di focalizzare sui vari momenti della giornata che possono sfuggirci. Un altro motivo per il quale il cane magari può bere tanto e poi aver bisogno di fare pipì è anche magari l'ingresso, magari vive con disagio l'ingresso degli estranei, e quindi se noi scriviamo il diario sappiamo che ha bevuto, cioè è arrivato l'amico X e poi il cane ha fatto pipì. E magari in mezzo ci ricordiamo che ha bevuto come scarico, poi non vogliamo entrare troppo nel dettaglio, ma proprio il messaggio che volevamo passare è questo, che l'osservazione dei nostri cani spesso ci dà dei risultati, ma nella freneticità della nostra vita il diario ci aiuta a riflettere un pochino.
Che ne dici? Dai, facciamone un altro per piacere.
Vabbè, tanto facciamo sempre come vuoi. Vai.
Uffa. Allora, aspetta che mi è arrivato giusto un messaggio poco fa e dice: fuori casa non esiste nessun richiamo, non risponde a niente. Si fa solo un po' avvicinare e poi, appena è abbastanza vicino, io provo a riprenderlo, a legarlo al guinzaglio e apposta lui scappa via. Ma lo fa apposta, lo fa proprio apposta, perché fa dei saltelli di sfida e scatta via velocissimo. E io cosa devo fare? Devo aspettare che sia sfinito per recuperarlo.
Questo è un dispetto.
Allora, Costanza, è dall'inizio della puntata che diciamo che i cani non fanno i dispetti. Gli animali non fanno i dispetti e mo adesso sull'ultimo esempio mi dici che è un dispetto?
Sono caduta così.
Così, sei capitozzata giù qua in questo comportamento scomodo. Perché questo cane fa così? Allora, io conosco personalmente questo cane e so che questo cane fa delle belle uscite, appaganti, fa libertà. Ma perché quando la proprietaria gli chiede di avvicinarsi per legarlo lui non si fa prendere? Molto probabilmente perché? Perché sa che quando la proprietaria lo chiama con il guinzaglio in mano è finita la sua libertà, quindi è finito il suo momento di gioia ed euforia. E quindi, esattamente come quando si richiamano i bambini dal parchetto che stanno giocando con gli amici, questi non vogliono venire. Perché? Perché io mi diverto, tu mi chiami e quindi io non lo faccio per dispetto di non farmi prendere, ma semplicemente non voglio che la mia gioia, che il mio divertimento finisca.
In altri casi potrebbe essere legato a poca libertà.
Anche perché se io faccio una cosa bella ma la faccio poche volte, è ovvio che quando tu mi concedi di farla, io voglio farla fino allo sfinimento, non quando decidi tu che questa cosa è finita.
Quindi è vero quello che dice la tua cliente, che il cane lo fa apposta.
Sì, lo fa apposta. I cani assolutamente hanno questa mente molto diabolica, no? Molto intelligente. E quindi va da sé che in una relazione umano-cane, il cane tende a voler chiedere al proprio umano di andare avanti a divertirsi il più possibile.
Ok, quindi una passeggiata un pochino più gestita, un po' di libertà alternata dei momenti al guinzaglio potrebbe aiutare in situazioni come queste.
Molto bene.
Riassumendo alla fine di questa puntata sui dispetti, abbiamo capito che i cani non fanno i dispetti, gli animali in generale, prima che Roberta mi puntualizzi qua che c'ha la penna rossa in mano.
Brava.
Non fanno i dispetti, ma questi comportamenti che abbiamo definito scomodi sono le manifestazioni di un disagio, profondo o non profondo, quindi momentaneo oppure costante.
è molto più facile per noi umani etichettare qualcosa che non conosciamo come dispetto o capriccio, mentre invece così non è. Quindi cosa vuol dire? Quando ci troviamo davanti a un comportamento non gradito o, come abbiamo detto più e più volte, scomodo, noi dobbiamo un attimo riflettere, metterci in ascolto, guardare, osservare il nostro cane e cercare di capire perché il nostro cane mette in atto quel comportamento. Se non siamo in grado di capirlo, perché molte volte c'è bisogno di un traduttore che ci aiuti in questa comprensione, chiamiamo un professionista che ci aiuti a comprendere questo comportamento. Nel momento in cui comprenderà questo comportamento, andrà ad analizzare le cause del comportamento e quindi ci aiuterà a lavorare sullo stato emotivo del cane, perché, come ha detto Costanza ad inizio puntata, il comportamento è sempre una manifestazione di un'emotività del cane, che può essere un'emotività sbilanciata e che quindi può portare a un disequilibrio emotivo. Il professionista ci aiuterà proprio a comprendere questa cosa e ad aiutare il nostro cane a essere emotivamente equilibrato.
Abbiamo trattato alcuni esempi durante questa puntata, ma vorremmo, ci farebbe piacere, se qualcuno di voi avesse voglia di suggerirci altri esempi.
Altri dispetti?
Portarci la propria esperienza personale in modo tale che magari possiamo dargli anche qualche consiglio, insomma, sempre limitatamente al fatto di non essere presenti sul campo e vedere la situazione. Quindi ricordiamo la nostra mail, che è dogtalks.podcast@gmail.com. Questo, oppure ci potete quindi scrivere alla mail oppure anche in direct sui nostri profili personali.
A quindi, questo punto, spegnete il telefono, prendete il guinzaglio e portate il cane a fare una bella passeggiata.
Alla prossima! Idee e testi di Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Musiche originali ed editing audio di Saverio Nuzzi. Copertina di Bruno Pontigia e Matilda Fabri. Dog Talks.